questa mattina e anche probabilmente oggi, riprendiamo la conclusione di ieri sulla azione dello Spirito Santo nei nostri cuori. L'azione dello Spirito Santo fa sì che la nostra umanità arrivi a essere come quella di Gesù, che può dire: quando arriva il principe del mondo, in me non trova nulla che gli appartenga. Cioè, tutto il processo del cammino spirituale consiste in questo. Arrivare a questo punto è influsso, accompagnamento, guida dello Spirito Santo. Allora, come noi possiamo vedere nel concreto della nostra vita questa azione di guida dello Spirito Santo? Credo che non c'è modo migliore di considerare l'azione dello Spirito Santo nei nostri cuori se non tenendo conto del processo delle beatitudini. Quando Gesù annuncia le beatitudini, poi spiegheremo, ma quando Gesù annuncia le beatitudini vuole indicare come un cuore può essere guidato dallo Spirito Santo perché tutta la sua umanità possa fiorire come piace a Dio, secondo i segreti di Dio. Allora, le beatitudini sono le vie attraverso le quali si manifesta l'azione dello Spirito Santo nei nostri cuori. Questo, diciamo, è il tema di fondo che voglio illustrare oggi. Andrei per gradi. Prima cosa da considerare è perché l'azione dello Spirito Santo equivale a un processo di beatitudine. Io chiamo processo, non semplicemente uno stato, perché effettivamente noi non è che viviamo la beatitudine, non siamo ancora in paradiso. La beatitudine, come dire, a parte che ce l'hai, la puoi perdere, ma è un continuo muoversi in beatitudine. Non è una cosa raggiunta e poi ce l'hai sempre. Quindi io chiamo un processo, no? Occorre prima di tutto, no, come cogliere perché l'azione dello Spirito Santo si esprime come un processo di beatitudine. Allora, cosa c'è dietro questa, tra virgolette, no, chiamata alla felicità da parte di Gesù? Notate, Gesù non sta esortando a essere felici, sta rivelando l'accesso alla felicità, sta mostrando come partecipare alla sua umanità di figlio, inviato a mostrare la grandezza dell'amore di Dio per l'uomo. Dietro quel beati coloro, no? Beati questi, c'è dietro l'umanità di Gesù che vive questo compito, è il compito messianico per eccellenza, no? Di mostrare la grandezza dell'amore del Padre per tutti. Faccio una piccola osservazione, no? Che forse riguarda il nostro modo di leggere o di ascoltare la parola di Dio. Adesso parliamo del Vangelo, no? Cioè, più o meno noi ci troviamo in questa condizione. Non è che noi non sappiamo niente del bene, di che cosa sia bene. Noi sappiamo già, in qualche modo. Quando leggiamo il Vangelo, è come se noi ci mettessimo nella condizione di dire: io arrivo fin qui, il Vangelo mi comunica cose più profonde, no? vengono aggiunte a quello che già io posso fare e posso progredire. Più o meno la parola ci arriva come una specie di ideale a cui noi dovremmo rifarci per vivere in pienezza. Se fate così, alla fine della vita sarete solo stanche e basta. Il Vangelo non parla di ideali. Quando Gesù rivela soprattutto le cose più paradossali, come nella serie delle beatitudini, ma come fate a dire beato chi sta piangendo? Come fate a dire beato chi sta per essere o sta, come dire, subisce la persecuzione? Come fate a dirlo? Allora, la beatitudine è paradossale, ma quando Gesù parla in questi termini è come volesse dire: guardate che il vostro cuore è fatto in quel modo. Se voi date fiducia a questo modo con cui è fatto il cuore, voi troverete la felicità. Se invece volete attenervi a ciò che pensate voi essere la felicità, non lo troverete. In sostanza vuol dire questo. Allora, la visione di Gesù non è una visione che si aggiunge perfezionando la nostra. È una visione radicale. È una visione che vuole essere condivisa radicalmente, perché l'uomo vive perennemente nell'illusione. Se non esce da questa illusione, il modo di uscire è quello di aderire a questa visione radicale, non trova quello che desidera, per quanto si sforzi. Allora qui potete rammentare, cioè fare memoria della spiegazione che Paolo dà di questo mistero dell'annuncio evangelico, quindi della proclamazione del regno da parte di Gesù, con la famosa espressione: ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Alla fine si tratta di: mi date fiducia? Se me la date, allora troverete. Non me la date, sforzatevi pure, non troverete. Questo è tradotto, diciamo. Se l'uomo aspira alla felicità, Gesù ne traccia le coordinate che la strutturano, che la definiscono, in modo che il cuore non fallisca lo scopo della vita. Ho trovato, è un piccolo suggerimento che vi propongo, una spiegazione interessante del termine proprio beatitudine. Non so se voi avete mai preso in mano la versione francese della Bibbia di Chouraqui. Il valore di questa traduzione è legato a questo principio. Chouraqui si è posto, lui è ebreo, no? E si è posto lo scopo di poter rendere in una lingua moderna tutto ciò che porta più vicino, più aderente all'eloquio ebraico di Gesù. E il francese che usa non è un francese che si può usare parlando, no? Però cerca di essere così fedele a quello che uno immagina, è un tentativo di un letterato, no? Ma per molti versi è molto efficace. E ho trovato che la spiegazione, cioè la traduzione delle beatitudini, lui non traduce, in francese si dice bienheureux, no? Beati. Voi sapete che bienheureux cioè non è un plurale maschile, è neutro, è un nome indeclinabile. Lui invece rende con un'altra espressione che ricorre una sol- una volta, un'altra volta soltanto nella Bibbia. Ed è nel passo quando la regina di Saba, che è arrivata a Gerusalemme a fare visita a Salomone, e resta estasiata dalla magnificenza della sua casa. Cioè lei è naturalmente da regina, è invitata a pranzo, è invitato nelle sale reali e si rende conto della magnificenza del servizio, non so, delle portate di tavola, del galateo che viene usato, di come sono vestiti i servi e soprattutto del fatto che Salomone, quando invita, comunica la sua sapienza, tanto da far rimanere stupiti e incollati alla sua bocca. Mi piace questa, diciamo, questa immagine, perché la regina di Saba è colei che aveva sentito parlare di Salomone, ma quando poi arriva dice: neanche la centesima parte di quello che muoveva il mio cuore corrisponde a quello che effettivamente vedo. Allora, quando deve esprimere, diciamo, lo stupore di questa, come poter dire, questa, chiamiamola, situazione, diciamo, no? Lo stupore, dice: beati i servi che stanno sempre alla tua presenza e possono godere della tua sapienza. Quel beati è reso, secondo il termine ebraico, in francese è en marche, cioè in cammino, cioè state lungo questa strada. Quel state lungo questa strada vuol dire: quando tu sei alla presenza del tuo re e godi della sua sapienza, raggiungerai quello che formerà la felicità del tuo cuore. La beatitudine non è uno stato, è una, come dire, come un movimento che raggiunge il suo scopo, e la, come dire, il contenuto è immaginato come una via da percorrere godendo la sapienza del re. Allora il senso della beatitudine, lui traduce en marche, i poveri, en marche, i miti, en marche, no, traduce così. Sarebbe poter stare alla presenza di Gesù e poter godere della sua sapienza nel camminare lungo le vie che traccia, è esattamente il contenuto della beatitudine. Notate che in questa traduzione beati, cioè felici, composta la sottolineatura, tu devi stare in sintonia con cui te l'annuncia, con colui che te l'annuncia. Se tu non sei in sintonia con colui che te l'annuncia, tu la beatitudine non la trovi. Allora ricordate che le beatitudini sono proclamate a coloro che già hanno incontrato Gesù. Le beatitudini senza il riferimento a Gesù, senza la scoperta di Gesù, senza la, diciamo, l'emozione dell'incontro con Lui e con la sua sapienza, non hanno alcun senso. L'importanza di questa sottolineatura è data dal fatto che se le beatitudini sono le vie per le quali lo Spirito Santo opera in noi, vale a dire per le quali conduce la nostra umanità a essere come quella del Figlio di Dio fatto uomo, allora capite l'importanza del fatto che non esiste beatitudine se non all'interno di una scoperta, di un incontro, di un'intimità con Gesù. E questa sarebbe la prima cosa da sottolineare. Seconda cosa. Il riferimento alla beatitudine, quindi alla felicità, è collegato alla salvezza, in questo senso. Provate a pensare, Se l'uomo non può darsi da solo la salvezza, può darsi la felicità? Cioè, felicità e salvezza sono le due facce della stessa medaglia. Cioè, la felicità non è un sentimento che proviamo, è una dimensione di essere in cui stare collocati nell'azione della vita. La salvezza, voi ricordate quello che proclamano i beati in paradiso secondo il libro dell'Apocalisse, quando ci dice, mi pare il riferimento è all'Apocalisse capitolo 7 versetto 10, quando cantano, no? In coro, la salvezza appartiene al nostro Dio e all'agnello. Cioè la salvezza appartiene a Dio. Pensate alle espressioni dei profeti, non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare. E se voleste tradurre più alla lettera, dovreste tradurre, non confidate nei potenti, in un uomo che non ha salvezza. Nessuno di noi ha salvezza, né per sé né per gli altri. Allora, collegare la beatitudine alla salvezza significa disporsi a vivere secondo il dono di Dio per l'uomo, secondo quel disegno di salvezza, che poi vuol dire la manifestazione del suo amore, in modo da attirare tutti i figli, tutti gli uomini a questo amore e poterlo godere in solidarietà, rendendo grazie a colui, rendendo lode, grazie a colui che ce l'ha manifestato, ce l'ha donato. E qui farei un'altra piccola osservazione. Normalmente noi diciamo che l'uomo pecca per superbia. Pensate alla descrizione, no, del peccato di Adamo. Non sappiamo neanche bene cosa diciamo quando diciamo così, però più o meno immaginiamo, no, che l'uomo, non rispondendo al piano di Dio, lo fa per orgoglio. Ci sarebbe da chiedere, ma come? Godeva già della pienezza di comunione con Dio, dove può starci l'orgoglio? Allora vi faccio un passo indietro. Adamo, e anche Eva, no? Cede, diciamo, a quello che noi chiamiamo superbia, orgoglio, dietro suggerimento altrui, cioè il serpente. Questo vuol dire che il cuore dell'uomo non porta di per sé il principio del male. Il male viene dall'esterno. Ma il male in cosa consiste? Allora, è una cosa interessante riflettere su questo. Cos'è che distingue un angelo da un demonio, se tutti sono angeli? Allora, quello che noi non riusciamo mai a cogliere è proprio questo segreto che è sempre presente in tutte le scritture, però in modo nascosto. È come se noi non riusciamo mai a farlo emergere. Allora, pensate, l'angelo, nell'ordine delle creature, è la creatura più perfetta. Noi diciamo più perfetta dell'uomo. In cosa è consistito il peccato dell'angelo? Ritrovandosi una creatura così perfetta, ha pensato di avere in mano anche le chiavi della sua felicità. Mentre la felicità, le chiavi della felicità, c'era solo Dio. Quindi non è che l'angelo ha pensato di essere come Dio, nel senso, l'angelo, essendo una creatura intelligente, sa benissimo che è creata da Dio. Ma è come se si fosse beato della sua bellezza, beato della sua
non so, diciamo, elevatezza, no? E questo gli ha nascosto il segreto di Dio. In che cosa consiste il segreto di Dio? Se Dio deve manifestare la sua grandezza, si deve alzare o abbassare? Si deve abbassare, no? Allora, se il movimento di Dio per mostrare la grandezza sua, quindi la grandezza del suo amore, si deve abbassare, vale anche per le creature. Le creature però non accettano questo movimento. Per cui l'angelo, che nella sua bellezza si è pensato detentore anche della sua felicità, ha detto: adesso che sono così, posso anche fare a meno di Dio. Appena dice così, è come se rifiutasse il movimento di verità della manifestazione di Dio, che è di abbassarsi. L'angelo che è rimasto angelo, quindi non è diventato angelo decaduto, un demonio, ha fatto questo, perdonate, è un modo un po' sempliciotto di parlare, ma è solo per dare l'idea. Ha come detto: ma io sto con Dio. Se Dio pone me, che sono più grande, a servizio di chi è più piccolo, io accetto questo, perché riconosco la grandezza, no? Della manifestazione di Dio. L'angelo è rimasto angelo perché ha accettato la preferenza di Dio per gli umani, per gli uomini, pur inferiori a lui, a loro, no? Agli angeli. Pensate, ognuno di noi ha il suo angelo custode. Qual è l'azione dell'angelo custode per noi? La parola stessa, no? Custode vuol dire custodire. Ma custodire da che cosa? O custodire per che cosa? Se voi osservate, l'azione dell'angelo custode è quello di, diciamo così, convincerci, di portarci, di guidarci a abbassarsi per poter non perdere lo splendore dell'amore di Dio. Allora, l'invito dell'angelo custode, è quello di, nella questione del discernimento in una situazione, segui l'abbassamento, non seguire l'innalzamento. Segui la preferenza di Dio per gli ultimi, non voler essere tra i primi. Cioè, continuamente ci guida a che quel movimento di manifestazione di Dio, che è di abbassamento, sia costante anche nella nostra vita. La beatitudine del Vangelo segue questo orientamento. La difficoltà per noi è che non accettiamo questa via. Noi accettiamo la conclusione, voler essere felici, ma non accettiamo la via per poterlo essere. E qui siamo fregati. Questa fregatura è la condivisione della fregatura del demonio. Quindi quando il demonio prova noi, semplicemente vuole condividere con noi la sua frustrazione, ammantandocela di una cosa bella, ma non pensare che, ma cosa ti credi? E siamo fregati. Nelle beatitudini voi vedete tutta la forza di questo movimento di manifestazione di Dio all'uomo abbassandosi. Se voi vedete, la paradossalità delle beatitudini è che per poter godere di quella felicità l'uomo deve rinunciare a sé. L'uomo non deve seguire la via che sembrerebbe buona, non deve seguire la via che gli sembrerebbe più naturale. E questo perché? E ritorniamo a quello che dicevo ieri. Come mai è avvenuto che ti devi manifestare a noi e non al mondo? Come mai è avvenuto che tu ti manifesti solo a chi accetta, solo a chi accetta di vivere lo splendore dell'amore? E fatevi la domanda, voi che siete donne, si può amare volendo essere superiori? Ma dove? Ma quando mai? Si può amare stando sopra gli altri? Impossibile. Allora, la deduzione è, se anche per noi è impossibile, perché non seguiamo allora la via indicata da Gesù con le beatitudini? Cioè, dove sta l'inghippo per noi che, pur riconoscendo la verità di un certo movimento, alla fine, poi dopo, noi non lo seguiamo mai in pratica? E perché scambiamo velocemente lo scopo con la via? Lo scopo è totalmente buono, ma la via che scegliamo, non dico totalmente, ma è così illusoria che alla fine non ci fa mai arrivare allo scopo. Ecco perché dicevo prima, no? Le beatitudini hanno senso se sono la conseguenza di una emozione di incontro col Signore Gesù. Se no, non ha alcun senso. Cioè, se voi non partite dall'incontro con il Signore Gesù, queste sue parole, che sono così paradossali, ma così vere per il nostro cuore, non possono essere seguite. Non si tratta di dire questa è la via, andate di lì, no, perché l'uomo non sceglierebbe mai quella via. Se non intuisse che in quella via c'è tutto l'amore di Dio per noi, c'è tutta la, come dire, la condiscendenza di Dio perché noi potessimo gustare, vivere dei suoi segreti, non la seguiremo mai. Ecco, questo fatto resta essenziale prima di poter entrare nei singoli percorsi delle beatitudini. Tra l'altro noi svilupperemo solo la seconda, no? Per dire. Ma è importante definire queste condizioni di fondo. La beatitudine in cosa consiste e quando scatta. Cioè, il nostro cuore non può trovare energia per fare qualcosa che di per sé non sente consentaneo, se non a partire da un coinvolgimento reale. E il coinvolgimento è, se tu incontri il Signore, perché vuoi tenere degli angoli tuoi? Perché vuoi tenere qualcosa che dici, no, ma su questa cosa il Signore non ha ragione, no, ma qui ci penso io, no, ma in questa cosa faccio da me. Tutte le volte che noi facciamo così, è come se alla fine poi ci sentiamo come soli, oppressi, e quello che fa scattare il ritorno a è la seconda beatitudine. Beati coloro che piangono. Cioè, beati coloro che si pentono. Ma poi questo la vedremo. Stamattina mi interessava sottolineare la potenza di questo richiamo di Gesù, di questa promessa di Gesù, di questo invito di Gesù a partire dalla scoperta di Lui, cioè a partire dall'incontro con Lui. Concludo questa riflessione in questo modo. Noi facciamo il male, ma non è che siamo proprio così cattivi, non è che siamo perversi. Quello che non riusciamo mai a cogliere è che in realtà, anche quando facciamo il male, noi non è che rinunciamo a Dio, è che lo contattiamo, ci avviciniamo a Lui con spirito mondano. Noi ci muoviamo in una mondanità che è un impasto tra orgoglio e menzogna. Quando noi diciamo mi aggiusto io, faccio come credo io, possiamo dire di conoscere davvero la strada? E quindi siamo menzogneri quando diciamo così. La menzogna è ciò che costituisce il vanto dell'orgoglio. Cioè, se io sono menzognero, devo essere menzognero tirando su me stesso, alzando me stesso. Ma più alzo me stesso, più resto menzognero. Oppure anche viceversa, no? Più sono menzognero, più sono orgoglioso. È un orgoglio che però non è diretto. Cioè non è che io lo faccio per farmi vedere dall'altro, non questo, ma è che la menzogna, quindi l'essere illusori con se stessi, con il mondo, con la realtà, è come se, senza che tu ti renda conto, ti rende orgoglioso verso tutto e tutti. L'orgoglio si accompagna sempre alla menzogna, la menzogna all'orgoglio. È la dimensione della mondanità. Quello che dicevo, io vado a Dio, ma perché faccia i miei interessi, non perché io mi apra al suo segreto. La beatitudine, nella sua espressione più paradossale, è non tener conto mai di alcun mio interesse per fare totalmente il mio interesse. Non so se avete capito cioè, più perdo tutti gli aspetti, vuol dire, a cui sono interessato, più realizzo l'interesse vero, cioè la mia umanità diventa come quella di Gesù, guidata dallo Spirito e non dal diavolo, cioè non dal principe di questo mondo. Perché quando poi viene, ciò che appartiene a lui, tu glielo devi dare. Quel dare nella prova, no? Quello che appartiene è la sconfitta della tentazione. Cioè arriva la tentazione e noi cadiamo. Quel cadere è perché noi dobbiamo rendere al diavolo quello che gli appartiene. Se noi non avessimo niente, la tentazione servirebbe solo a far splendere in modo più bello, più grande, più esteso l'amore di Dio per tutti. Questa è la, diciamo, è il contenuto di questa serie di beati, no? Che sono 8 le beatitudini, no? E noi poi nel pomeriggio farò vedere la struttura delle beatitudini, ma per fermarci alla seconda, che la seconda è quella che fa da porta a tutte le altre. Se voi non entrate per quella porta, tutte le altre non hanno significato. Ma questo lo vedremo pomeriggio.